Venaus con una compagna che si trova in questo momento appunto al presidio e che insomma intanto ti saluto, ciao.
Ciao a tutti e a tutte.
Volevamo insomma, prima chiaramente che parta anche il corteo, che quindi ci sia chiaramente un momento di mobilitazione più allargata, volevamo con te fare un po' il quadro di questa ultima settimana di mobilitazione in Ottav e raccontare anche quali sono le prossime iniziative, anche a partire dall'assemblea di domani che ci sarà ad Avigliana.
Sì, allora cominciamo un po' da, come dire, dal contesto. Noi siamo qui a Venaus, sono trascorsi 8 anni esatti da quando in questa piana calammo in decine di migliaia dopo 3 giorni di rivolta in cui la valle venne completamente bloccata da barricate, dalla gente in mezzo alla strada, dalla rabbia di chi non aveva tollerato l'invasione della propria terra e lo sgombero violento del presidio di Venaus. Io mi trovo proprio nel luogo dove sono avvenute tutte queste cose, quindi in qualche modo questa giornata ricollega il filo rosso delle lotte in questi 7 anni. E sono stati 7 anni molto importanti, 7 anni in cui chissà, forse se allora non ci fossimo fermati non sarebbero partiti i tavoli di mediazione politica con i quali hanno cercato di imbrigliarsi. È che dopo 6 anni, l'anno scorso, si sono resi conto che tutte le mediazioni politiche erano riuscite soltanto a comperare una manciata di politici a caccia di poltrone. Il movimento era saldo, era forte, era più che deciso, c'era già stata la prova nel 2010 con le trivelle, in cui dopo 2 mesi di resistenza durissima, dopo che avevano quasi ammazzato un compagno e parecchia gente era finita anche all'ospedale, sono stati obbligati a fare retromarcia dopo soltanto 3 mesi. È chiaro che dopo questi 7 anni tante cose sono successe ed è anche chiaro che adesso la lotta, il confronto, lo scontro con chi vuole imporre, costi quello che costi, quest'opera inutile e distruttiva alla Valle di Susa e al Piemonte, ma forse anche a tutta l'Italia, perché a pagarla saremmo tutti quanti insieme, è diventata certamente più dura. L'apparato militare e poliziesco che hanno messo in piedi la violenza degli sgomberi del 27 di maggio e della battaglia del 3 di luglio certamente, come dire, pesano le decine di arresti, però resta il fatto che per cominciare a dire che stanno facendo i primi lavori hanno impiegato almeno 1 anno e mezzo. Ogni metro gliel'abbiamo fatto sudare, ogni metro è stato posto, come dire, all'asta in maniera durissima. La gente è ancora qui, la gente è sempre più convinta, la gente, come dire, è consapevole della difficoltà, ma è anche consapevole della responsabilità che tutti quanti abbiamo nel momento in cui da parte di tutta Italia ci è arrivata una solidarietà forte, calda, intensa, con tanti blocchi, con tante azioni, con tante iniziative, perché ormai il notaro è diventato un po' il simbolo della rivolta, della riscossa, di chi non è più disponibile a chinare la testa e ad accettare le imposizioni violente da parte di tutti i governi che si sono succeduti fino ad ora. Quindi in qualche modo questa giornata è una giornata che ricollega questi fili, è anche una giornata, come dire, di orgoglio. Saremo ancora una volta nelle reti di Clarea, ma abbiamo imparato una lezione, e la lezione che abbiamo imparato è quella che, come dire, quello è il luogo che ha scelto l'avversario, non è un luogo per farci un sondaggio diagnostico, ma è un luogo per fare un mega sondaggio politico, è un luogo adatto ad uno scontro di tipo militare, anche perché non ci si arriva, è invisibile, la militarizzazione non la si tocca con mano. Invece ogni volta che siamo usciti fuori, da quando abbiamo occupato l'autostrada, proprio l'anno scorso, l'8 dicembre, l'autostrada venne occupata per oltre 24 ore, ma poi ancora a marzo, durante le giornate dopo la caduta di Luca del Traliccio e l'allargamento dell'area di cantiere, in tutte queste occasioni si è visto che la controparte ci teme quando usciamo dai recinti, ci teme quando andiamo a contrastare le ditte collaborazioniste, lo si è visto anche con la vicenda degli arresti della scorsa settimana, arresti che hanno colpito proprio chi aveva fatto una banalissima azione di occupazione, ma l'aveva fatta fuori dal recinto della Clarea, l'aveva fatta a Torino, laddove, come dire, gli interessi delle ditte collaborazioniste possono essere toccati più facilmente. E l'altro episodio, non a caso, riguarda le giornate di resistenza sull'autostrada del 29 di marzo scorso. Quindi è chiaro che in questo momento il movimento si sta interrogando sulle strategie. C'è stata anche la gita a Lione, anche lì lo straordinario apparato repressivo, di controllo, addirittura di azione preventiva. Hanno arrestato il giorno prima un buon numero di compagni di notare francesi, hanno bloccato un pulmino alla frontiera. Chi vi parla non è mai riuscito ad arrivare a Lione perché è stata intercettata la frontiera e cacciata via assieme ad altri compagni con un foglio sul quale c'era scritto che attentavamo agli interessi fondamentali dello Stato francese. E poi c'è stato, come dire, l'imbrigliamento, il sequestro vero e proprio da parte della polizia dei 12 pullman, prima alla frontiera, poi ancora alla barriera di Lione e infine nella vergognosa piazza Brotteaux, dove il movimento è stato rinchiuso dentro delle vere e proprie gabbie di polli, in cui ci sono stati interventi diretti da parte della polizia. Ma la gente qui, diciamolo chiaro, certamente non si fa spaventare. Quello che è in Valsusa, la paura non è di casa, non è uno slogan, ma è un'esperienza verificata. E non perché non si abbia paura, e non perché ogni tanto il cuore non batta più forte, e non perché non ci preoccupiamo quando ci convocano perché i nostri figli 14enni danno i volantini a scuola. Ci preoccupiamo e come, ma sappiamo che la nostra dignità e la nostra libertà e anche il futuro dei nostri figli sono nelle nostre mani, e questa grande straordinaria responsabilità fa sì che andiamo comunque avanti nonostante lo spessore e la forza della repressione. Certo, questo è il problema che ci poniamo tutti quanti, è di riuscire ad avere un passo adeguato alla sfida che abbiamo di fronte, un passo che ci consenta di arrivare a ricreare le condizioni che nel 2005 ci consentirono di bloccare la valle subito dopo un grande sciopero generale che bloccò tutto quanto, che ci consente, come dire, di far ridilagare ancora la rivolta in tutti i paesi, perché noi lo sappiamo benissimo che quando questa valle si trasformerà nuovamente in una barricata in ogni cantone, allora il problema di ordine pubblico ce l'avranno, e come ce l'avranno loro, e saranno obbligati a ritirarsi. Però in questo momento la questione TAV non può essere la sola questione, occorre sconfiggere la propaganda sulla la retorica sulla questione del lavoro, quando in realtà qui di posti di lavoro si parla di poche manciate, mentre decine e decine di fabbriche sono state chiuse a Torino, in Valsusa, un po' ovunque, mentre i servizi fondamentali per le persone vengono negati. A Torino stanno chiudendo l'ospedale Valdese, una struttura, come dire, di pregio, una struttura in cui che aveva, come dire, moltissimi pazienti, soprattutto per quello che riguarda il cancro alla mammella per le donne. Ma le altre strutture, come il più grande ospedale del Piemonte, che sono le Molinette, è in crisi pesantissima. Il comune di Torino è sull'orlo del default, che potrebbe essere dichiarato addirittura nei prossimi giorni, e questo a causa di quell'altro enorme, mostruoso monumento all'imbecillità umana che sono state le Olimpiadi invernali nel 2006, quelle Olimpiadi che vennero celebrate nonostante le proteste che ancora attraversavano e scotevano la valle di Susa, perché tutti erano consapevoli che poi sarebbero rimaste, come sono rimaste, delle cattedrali nel deserto. E quindi in questo momento si tratta di creare, di costruire pazientemente una sorta di nuovo patto di mutuo soccorso, un patto di mutuo soccorso che metta insieme le resistenze di tutto il paese, ma non un'ennesima struttura burocratica, non un'ennesima assise di movimenti che non servirebbe a nulla, ma molto più concretamente una serie di relazioni materiali concrete che consentono di mettere i bastoni tra le ruote a chi in questo momento ha deciso di affamarci tutti quanti pur di mantenere in piedi un sistema assolutamente insostenibile. Un'ultima notazione: al vertice di Lione hanno parlato pochissimo di TAV, perché in realtà se l'Unione Europea non gli darà il 40% dei finanziamenti, questi la TAV non la fanno, perché la TAV non serve assolutamente nulla. E beffa delle beffe, hanno deciso il raddoppio del tunnel autostradale del Freius, una cosa che in ottava denunciavano oramai da anni, perché era chiaro che quella che è stata chiamata una galleria di servizio sarebbe stata una galleria per i tir. Ma allora dove va a finire tutta la retorica sullo scambio modale dalla gomma al ferro, certo, quando in realtà si rafforza le valiche autostradali e si moltiplicano le possibilità di passaggio per i tir. Ma pensate a una sola cosa: il presidente di LTF, che è il general contractor per la realizzazione dell'opera del TAV, è lo stesso uomo che è a capo della società francese del tunnel autostradale del Frejus. Quindi, come vedete, è tutta la stessa famiglia, gli interessi sono gli stessi, anche quando fingono che sono interessi diversi, per meglio ingannare soprattutto quella parte di ecologisti francesi che sono più sensibili a questo tema. Ma con queste parti abbiamo imparato ormai da tempo a non farci prendere per il naso, e quindi anche questo 8 dicembre sarà un'occasione per dire che noi siamo contro il TAV e anche contro il raddoppio del tunnel autostradale del Frejus.
Senti, ti ringrazio per questa, insomma, bilancio in qualche modo, no? Bilancio di medio termine, possiamo dire, visto che la cosa continua, no? Chiaramente,
certamente,
non è un
certamente
bilancio conclusivo. Però ecco, interessante appunto ragionare anche sul discorso che facevi tu rispetto al lavoro e ai servizi, che in questo momento è un po', secondo me, anche il nodo centrale. Immaginiamo per esempio il caso dell'Ilva, no? In cui vengono messe su due piatti come se fossero due elementi diversi: da un lato la tutela del lavoro, dall'altro la tutela della salute, la tutela dei cittadini, insomma, che abitano in uno spazio che è stato inquinato. E però tutto si risolve in realtà non tanto a favore dell'Ilva in sé, quanto per esempio a favore di Riva, no? Proprio della gestione in qualche modo che c'è stata. Idem vale appunto per la TAV, no? Dopo 20 anni uno potrebbe anche dire: vabbè, ormai quest'opera non si farà perché non è più economicamente conveniente. Invece, paradossalmente, il protrarsi in qualche modo della cantierizzazione evidentemente fa guadagnare qualcuno, no? Nonostante poi non si avvii chiaramente l'opera vera e propria. Quindi,
beh, d'altra parte la storia degli eterni lavori pubblici, della eterna Napoli-Reggio Calabria, ma per rimanere in Piemonte, della Torino-Savona, l'autostrada della morte, che per risistemarla hanno impiegato la bellezza di 40 anni e un numero infinito di morti, la dice lunga su quali sono gli interessi da sempre legati alle grandi opere, ma in maniera particolare subito dopo la storia di Tangentopoli, perché con Tangentopoli per la prima volta il potere è stato beccato con le mani in mano a rubare, a sottrarre, a portare via, e a questo punto hanno dovuto elaborare un sistema di drenaggio di denaro pubblico che fosse in qualche modo legale, legittimo no, ma legale sì. Quindi hanno inventato il generale contratto, legge obiettivo, la maniera per aggirare tutte quante le normative, le regole sugli appalti e chi più ne ha più ne metta, in maniera da poter comunque realizzare un'opera che ha un unico scopo, che è quello appunto di garantire il finanziamento degli amici e degli amici della destra e della sinistra. Era vero nel 2005, è vero ancora oggi, e quindi dal nostro punto di vista il nocciolo intorno al quale si va snodando in questo momento la lavorazione della nostra lotta è anche il nocciolo, come dicevo prima, del mettere insieme le tematiche fondamentali. Il ricatto del lavoro è un ricatto inaccettabile, dobbiamo mettere i piedi nel piatto e dire chiarissimamente che questa situazione l'hanno prodotta i padroni continuano a guadagnarci, continueranno ad uccidere grazie al decreto che a quanto pare, anche a Monti praticamente caduto, faranno lo stesso per garantire all'Ilva di continuare a produrre, inquinare e ammazzare la gente, quando il tema vero è quello di trovare dei lavori utili, quei lavori che invece vengono tagliati. Pensiamo ai 260.000 precari della pubblica amministrazione, la metà dei quali impiegati all'interno della scuola, la metà dei quali di età fra i 30 e i 40 anni, quindi certamente non dei ragazzini, in tutti settori fondamentali, tutti settori assolutamente nevralgici. Ma per rimanere sul tema dei trasporti, il treno era il mezzo più sicuro con il quale viaggiare sino a 20 anni fa, poi è arrivato lo spezzatino all'interno delle ferrovie, poi sono arrivati i tagli, 95.000 addetti in meno, significa che poi prendi il treno e ci muori, come è successo a Viareggio, come è successo tante altre volte, quando in realtà, voglio dire, tutti questi posti di lavoro erano fondamentali per garantire servizi importanti, tanti rami secchi che secchi non erano affatto, ma garantivano un servizio per i piccoli paesi, per le montagne, perché diciamolo ancora una volta chiaro, da Torino a Lione non ci va assolutamente nessuno tutti i giorni, anzi la gran parte della gente non ci va neanche una volta all'anno, neanche una volta nella vita. Non ci serve questa nuova linea, non serve per le merci perché il traffico è sicuramente in diminuzione, non servirà a maggior ragione quando avranno realizzato la seconda canna del Freios, quindi come dire il gioco degli inganni è del tutto trasparente. Adesso si tratta di mettere insieme quel blocco sociale che è in grado di mettere in difficoltà non soltanto chi ci vuole imporre qui quest'opera terrificante, ma quel blocco sociale che è in grado davvero di porre le basi per dare un po' il giro. Però diciamolo chiaro, non è possibile immaginare una compatibilità con l'ordine esistente, e questo sempre di più qui in Val Susa, in Piemonte, in quest'angolo del Piemonte occidentale, tanta gente lo sta capendo, lo sta comprendendo, e a cominciare dalla rivolta quotidiana e finire con i propri stili di vita, sta cercando di porre le basi per un modo diverso.
Va bene, io ti ringrazio, vi auguro insomma un buon proseguimento, chiaramente ci sentiremo anche alla partenza a questo punto del corteo, e un abbraccio anche
qui
da Roma.
Ciao a tutti, ciao, a tutte, ciao.